qui ci sono due importanti testimonianze della scultura del 400, mi pare, no? E di questo scultore, no, quello che è dentro, che poi incontreremo nel Duomo di Carrara con altre opere, è il professor Gianluigi Maffei, che ha studiato, aveva pubblicato con la Cassa di Risparmio di Carrara, credo,
sì,
uno studio architettonico sulle pietre. Quindi abbiamo i tre momenti, la storia medievale, la storia dell'architettura e la storia dell'arte, che ci fanno capire questo monumento sperduto tra i monti quante cose ha da raccontare. Quindi grazie di essere qui.
La settimana scorsa sono stato a Spoleto, dove ogni anno vi è un convegno internazionale di storia medievale. Il tema di quest'anno era dedicato a chiese locali e chiese regionali, cioè l'argomento di cui si dovrebbe parlare. Lì ho avuto occasione di rivedere il mio collega tedesco, e perché non vedevo da tanti anni, tra l'altro era amico di Vito Fumagalli. Allora, conversando con lui, mi è capitato di sentire queste considerazioni. Lui diceva: le piramidi o i templi greci e romani sono stati ideati solo per durare nei millenni, o almeno quanto dura una civiltà. Quanto dura una civiltà. Poi diceva invece i grattacieli che costellano adesso le grandi città del mondo, sia dell'Oriente che dell'Occidente, durano una generazione, 50-60 anni, poi li buttano giù e ne rifanno di altri, così gli stati. Invece le cattedrali o anche le nostre chiese rurali sono state fatte per durare per l'eternità. Adesso io non so se dureranno per l'eternità, però è già un po' che ci sono. Ma adesso perché questo professore tedesco mi ha detto questo? Perché coloro che le hanno fatte, che le hanno pensate, le hanno proprio pensate per l'eternità. E allora noi, per capire questo, bisogna riportarci al Vangelo, cioè a due sacramenti fondamentali, il battesimo e l'Eucaristia. Cosa ha detto nostro Signore nell'Eucaristia? Io sarò con voi per l'eternità. Cosa ha detto cosa ha risposto ai discepoli di Emmaus quando si ritrova in viaggio? Resta con noi, resta con noi, Signore. E lui dopo spezza il pane e si fa riconoscere. Ora, tutta l'impresa della Chiesa Cattolica Universale è fondata su queste parole elementari. Cioè, cosa si tratta? Si tratta di trattenere con noi il Signore. Cioè, questo fatto che, secondo San Paolo, ha diviso la storia del cosmo in due parti, quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Uno che ci crede, cosa fa? Visto questo, quello che è successo, cerca di trattenere da noi il Signore. Così si spiega tutta la storia della Chiesa Universale. E si spiega anche la storia di quelle che si chiamano le strutture organizzative della cura d'anima, cioè la storia delle chiese, per rimanere nel contesto rurale, la storia delle chiese e poi delle parrocchie. Ora, questa storia delle chiese e delle parrocchie va vista dunque nel contesto della storia universale, nel contesto della storia dei sacramenti, nel contesto di questa impresa che è quella di trattenere Dio fra noi, cioè quei tre anni che c'è stato, di trattenerli così da noi. E poi però l'Ecclesia è posta nel mondo, va vista cioè nel contesto dei rapporti con il mondo, cioè con le istituzioni politiche, con le istituzioni economiche e con le istituzioni sociali. Adesso coloro che hanno studiato le pietre come struttura organizzativa di cura d'anime, cioè questo fenomeno che, diciamo così, va da noi si estende dall'VIII secolo fino a più o meno al 1500. Dall'VIII secolo fino al 1500 la storia delle strutture della cura d'anima in Lunigiano e nell'Italia centro-settentrionale è fondata su questa struttura piramide. Ora, il mio maestro, che si chiamava Cinzio Violante, è stato il massimo studioso di proprio delle vie e delle parole. Ha scritto tre saggi fondamentali. Uno proprio sulla struttura organizzativa d'anime perché dal VII secolo fino al 1300. Un altro dalle pieghe alle parrocchie e un altro ancora sull'ultimo periodo, cioè sul basso medioevo. E io adesso, prima di parlarvi specificamente di questa pieghe o delle tre o quattro pieghe che delle valli dell'Aurelia, del Lucido e del Bardo, cioè le pieghe delle terre degli altri, che sono quelle di Soliera, di Offiano, di San Martino di Bianco e di San Lorenzo di Minciano, volevo dirvi qualcosa sulla struttura di cura d'anima per piedi. Cosa si intende? Allora noi bisogna partire dal sacramento fondamentale, cioè dal sacramento del battesimo. La piede per sé è ples o ecclesia baptismalis, cioè è la piede, è la chiesa dove uno viene battezzato, cioè ha il privilegio del battesimo. Tutti, cioè i battezzati, formano il popolo cristiano, il popolo di Dio. È, come si dice nei documenti, ecclesia mater o ecclesia matris, ed è in diretta dipendenza dalla chiesa cattedrale, cioè la pieve è la chiesa d'ufficio per eccellenza, la chiesa pubblica, cioè è la chiesa del vescovo. L'arciprete dipende direttamente dal vescovo. Perché è importante sottolineare questo aspetto? Perché la pieve è un centro che ha alle sue dipendenze altre chiese. Si dice in latino, si è scritto plebis cum capellis, cioè la pieve è il centro e intorno ad essa vi sono varie cappelle. Queste cappelle non hanno le stesse funzioni della pieve, per esempio non hanno il diritto di amministrare il battesimo e nemmeno quello della sepoltura. Ed ecco un altro elemento fondamentale, il cimitero. Si nasce e si battezza e si entra nel popolo di Dio, poi si muore e si entra, si passa all'altra vita, all'eternità. Bisogna pensare alla Chiesa sempre in funzione con l'eternità. E allora ecco di nuovo il privilegio della fede, il cimitero. Questi sono i due danni, le cappelle non hanno questo privilegio. E c'è un altro fatto da mettere in evidenza. Le cappelle potevano essere chiese private. C'è il fenomeno delle chiese e dei monasteri privati, che nel Medioevo era fondamentale. Anche qui gli storici tedeschi hanno detto delle parole decisive e scritto dei libri decisivi, perché da noi, quando si parla di chiese private o di monasteri privati, cioè lo storico del Medioevo usa queste due parole tedesche: Eigenkirche e Eigenkloster, cioè monasteri e chiese private. Ora, cos'è una chiesa privata? È una chiesa di solito di fondazione signorile, che serviva a un signore sia per i suoi usi religiosi, sia per l'uso religioso dei suoi dipendenti. E corrispondeva a una struttura fondamentale alto medievale, la CUPIS, cioè la grande azienda fondiaria, che era di proprietà signorile, forse di un vescovo, di un monastero, di un marchese, di un conte o di un grande signore, e aveva sotto di sé dei dipendenti che potevano essere anche di condizione servile. Allora, cosa succede nell'età carolingia? Come dice il mio professore, intorno alla metà del IX secolo, cioè intorno all'850 d.C. Vi sono dei sinodi importanti, sia a Roma, sia in Italia del Nord, dove i vescovi prendono delle decisioni importantissime per le chiese. Cioè, come dice il mio professore, si è elaborato un complesso di concetti che permettevano, che stabilivano che cosa fosse effettivamente una chiesa, cioè una piede, e come doveva essere condotta la cura d'anni nelle campagne e nelle città. Cioè la chiesa, la pieve, la plebis cum capellis, diventava il perno della struttura organizzativa della cura d'anni. Quindi la pieve cos'era? Era la chiesa pubblica per eccellenza. Non era come una cappella privata, ma era pubblica. E questo è un fatto fondamentale, sia nella storia della Chiesa, sia nella storia delle istituzioni civili, perché la Chiesa va vista, come poi la parrocchia, nel contesto e nelle relazioni con le istituzioni di carattere civile. Allora noi bisogna, per capire come funzionava questa Chiesa, bisogna tenere conto di altri due grandi fatti, cioè della sua circoscrizione, poi del fatto delle decine e poi dei rapporti con i signori locali. Questi sono tre fatti. Allora, la circoscrizione di Pieve è una circoscrizione ampia che può comprendere vari villaggi ed è, diceva un grande storico delle Pievi e della società medievale, Giampiero Pugnetti, corrisponde a un tipo di insediamento di carattere cantonale. Ecco, noi qui adesso cominciamo a parlare della pieve chiliana. Questa è proprio una pieve di questo tipo. Voi vedete che è isolata e che intorno c'è tutta una costellazione di ville aperte: Terma, Colognola, Vezzanello, Campiglione, Villaggio Isolano, poi una volta c'era Temerano, Margiato, poi c'è Lorano, cioè è isolata, intorno c'è una serie di insediamenti che sono ville aperte, non fortificate. Però sopra vedete che c'è invece un nuovo fortificato con un rito, quello è Viale, ed era il centro di dominio signorile. Nel 1200 vi abitava un ramo dei signori di Bianchi del Bello. E uno dei più famosi, dei più documentati, si chiamava Turrisendo di Viale, che è stato intorno al 1250 podestas suorum consortio, cioè era il podestà per un anno o due di questi signori di Viale che dominavano su questi tre valli. Però vedete che il centro signorile non coincide con la Pieve, ma è Viale, è Turrisendo. Ecco, questa è la struttura tipica della pieve, però ci sono pieve che sono invece dentro a un castello, è il caso della pieve di Soliera. Voi vedete la pieve di Soliera, che è una delle quelle documentate più antiche, cioè dal 998, con la plebis di Venezia, quella di Luceola e quella... e anche su quattro pieve, quella di Bagnone e quella di Pontremoli. E la pieve di Soliera è incastellata, non è come Cristo, non è Isola, è dentro a un castello. E noi abbiamo il documento in cui Rodolfo di Casola, cioè il progenitore di questa stirpe dei Bianchi di Rubiera, si mette nel 1055, si mette d'accordo col vescovo di Luni per incastellare la plebis di Soliera. E lì salta fuori il castello di Soliera. Anche questa era una pieve batta, che aveva sotto di sé molte cappelle, molti villaggi, Moncino, Cesergiolo, tanti Colmezzano, Agnino, Magliano, eccetera. Quindi era una pieve da un territorio molto vasto, però a differenza di questa è dentro un castello, perché c'è una decisione signorile di incastellare questa pieve. Allora noi vediamo che c'è il vescovo che si mette d'accordo con questi signori e stipula un patto. Un patto per cui, diciamo, questo signore si impegna ad essere fedele del vescovo, è lì che nasce il primo documento in cui abbiamo la testimonianza che nascono le istituzioni feudali in Lunigiana intorno al vescovo. Ed è il vescovo Guido che nel giro di 20 anni o 30, diciamo che impianta il feudalesimo in Lunigiana, proprio intorno a questi signori. Qui c'è un patto che gli storici che hanno studiato questa fenomenologia chiamano questi patti, sono i patti di assistenza giudiziaria e militare, cioè il signore prestava assistenza giudiziaria e militare al vescovo in caso di bisogno, però otteneva dal vescovo in beneficio la pieve e lui prestava servizio militare al vescovo. Allora, ma in cosa consisteva questo beneficio feudale? E qui bisogna tirar fuori la questione delle decine. Quando Carlo Magno, diciamo così, organizza il suo impero, lo organizza soprattutto sulla base dei grandi monasteri, degli episcopati e delle chiese, perché lì era il centro culturale, quella erano le persone veramente, la vera cultura era cultura ecclesiastica, non si scappa, e lui aveva bisogno di gente di cultura. Allora cosa fa? Istituisce questa faccenda delle decine, cioè la Chiesa ha il diritto, ogni pieve battesimale nel suo territorio, a ricevere la decima da tutti i campi che vi sono, dalla persona. Questa decima, la decima diventava, cioè, c'è che le ha studiate nel milanese, ha fatto il calcolo, certe pieve erano ricche e le decime rendevano molto. Ora cosa succede? Che queste decime servivano, una parte doveva andare al vescovo, una parte doveva servire per il mantenimento del sacerdote o dell'insieme dei sacerdoti della pieve, un'altra parte per il mantenimento della fabbrica, e la quarta parte doveva essere servita per i poveri. Ma adesso cosa succede intorno alla fine del X secolo, per esempio a Lucca o a Milano? Questi proventi ecclesiastici, le decine e poi i proventi dell'altare, come quelli di spiritualia, cioè le donazioni per le messe, soprattutto per i defunti, vengono dati in concessione beneficiaria a questi signori, per via che allora questi signori erano intraprendenti e stavano costruendo zona per zona il loro potere. I vescovi si sono presi un po' per il culo, cioè da una parte avevano bisogno di questa gente, da quell'altra questa gente se ne approfittava, però per loro cercavano, il mio maestro parlava di in questo periodo di un particolare episcopalismo, l'episcopalismo signorile feudale, cioè loro cercavano di usare gli strumenti per cercare di controllare il territorio, di far sì che questa gente, insomma, c'erano dei casi in cui saccheggiavano veramente le pieve, allora cerca di utilizzarle in modo da far sì che la funzione divina, l'esercizio pastorale, la cura d'anime, cioè tutte quelle cose per cui la Chiesa esiste, si svolgessero più o meno regolarmente, e allora dà in beneficio queste decine. Ma qui è una questione, queste decine dopo dura per secoli, perché c'è tutta la gran parte della storia del Medioevo che è legata a questa faccenda delle decine e degli altri proventi spirituali che vengono dati in feudo, in beneficio. Così noi vediamo che le istituzioni feudali, sia nel milanese, sia nel lucchese, sia in lunigiana, cioè nascono dentro al contesto delle istituzioni ecclesiastiche, cioè dentro al contesto delle chiese. Guardate che questa è una cosa importantissima, dell'XI secolo, con Gregorio VII, la lotta per le investiture, è il secolo della riforma della Chiesa. E qui si entra proprio nel vivo, cioè si toccano veramente questi problemi. E da noi si toccano in particolare per via della storia di Canossa, di Matilde.
Io ti volevo chiedere, professore, siccome adesso andiamo a Piede San Lorenzo, se questa seconda parte ce la fai là, perché abbiamo paura altrimenti che ci chiudano la chiesa. E quindi, no, questo discorso è interessante, sì, sì, visto la prima parte, cosa succede dopo quel periodo con Matilde di Canossa,
e poi andiamo,
ce lo facciamo raccontare un altro, sì, quando nascono le parole, sì, sì, quindi quando si disintegra questo mondo di potere, anche se potere della vita.
Concreto, ma dentro, sì,
ma dentro
al volto della Chiesa,
dentro
a certi principi formativi,
che sono quelli. Il professor Maffei
è scappato,
è fuito. Ecco, lui ci parla dell'architettura, poi Caterina ci fa apprezzare i quarti e quella meraviglia che c'è sopra il portale. Allora, io descrivo un attimino l'edificio, così come si compare oggi. È una pieve a tre navate, la navata principale e due navate laterali, che originariamente era totalmente diversa da come la vedete oggi, perché ci sono state più trasformazioni oltre agli innumerevoli lavori di restauro che la chiesa ha subito nel tempo per problemi di terremoto e anche di geologia del terreno. No, non voglio cifrare, mi vado bene. No, niente, allora, da tre navate, dicevo prima, e la fisionomia attuale è profondamente mutata, perché come avete visto quando siete arrivati, poi possiamo fare un giro un attimo intorno, la chiesa era originariamente molto più bassa dell'attuale situazione, era una chiesa romanica di grande qualità, almeno per quello che sono i pochi lessivi che si vedono, e particolarmente interessante è il fianco che sta sulla sinistra della facciata. Tra l'altro purtroppo anche qui con interventi un po' fasulli, tipo l'unica porta originale e il paramento originale è proprio quello lato lì, e ci hanno messo tutti i contatori della luce, no? Non voglio dare qualificazione più di tanto. Devo dire che il problema dell'innalzamento della navata, con la creazione di questi soffitti che poi sono stati decorati nel tempo, diciamo il portico per il coro che viene fatto immediatamente a monte dell'ingresso, è finalizzato evidentemente alla funzionalità che nel tempo è cambiata dell'edificio. L'edificio era coperto, come vedremo quello di Minucciano, di San Lorenzo a Minucciano, con delle capriate in linee. Questo nell'anno del 600 viene profondamente mutato e addirittura gli viene data una compagine architettonica post-rinascimentale, diciamo, di gusto barocco. L'importante è dire due fatti da questo punto di vista. La creazione del coro, che è una cosa abbastanza difficile e non molto diffusa, e anche se in Italia ci sono diverse casistiche, la soluzione. L'altra soluzione è quella di creare in una chiesa a sviluppo longitudinale, cioè navata centrale e due navate laterali, un controasse, lo chiamiamo noi architetti, che è questo, diciamo, a metà, subito dopo l'accesso e il palco per il coro, questo controasse che vedete è più grande rispetto a queste altre due, come se ci fosse stata una volontà della ristrutturazione barocca, chiamiamola così, diciamo che inizia nel tardo 500 e finisce nel 700 alla fine, perché quella cosa là è molto tarda, è fine 700. Dicevo, come se volessero aver voluto trasformare la chiesa a tre navate in una chiesa che era tipica di tutto lo sviluppo degli edifici religiosi lunigianesi, cioè a piano centrale, quello che gli architetti chiamano la piazza centrale, cioè un volume unico all'interno del quale si svolgevano le varie funzioni. Qui è stato ricreato questo controasse che tra l'altro contiene degli altari di marmo connesso, cioè a più marmi intagliati e composti,
di altissimo livello, di grande qualità e di altissimo livello. L'altra cosa di altissimo livello è questo strano albone con il confessionale sottostante, anche questa è una cosa molto particolare e non così diffusa, che è però tardi, settecentesca, no, forse 1600 rotti, vabbè, comunque, a parte gli anni, insomma, il corso è quello, però anche questo è di altissimo livello, come Tarsia Marmorea e come
entrava, sì, sì,
l'altra cosa poi la Saraventi della Madonna di Cellà e di un bellissimo come si chiama? Per prendere l'acqua santa quando si è cinquecentesco di cinquecentesco di com'è?
Settecentesco
l'ho detto bene, ma comunque la cosa importante il campanile è tardo è del 1600 e la cosa importante sarebbe dopo fare un giro perché questa chiesa ha subito lo smontamento a valle da quella parte ed è stata praticamente tutta ricostruita, tanto che ha degli speroni enormi che cercano di contrastare nello smontamento, che tra l'altro è ancora in movimento, perché chiaramente questa condizione talmente alcolica messa in cima a un poggio che comunque sia in zona terremotata, come più terremotabile come questa, è facile che non viene. Tanto facile che tutte le catene sono state messe dopo il 20, però in precedente e successivamente con il terremoto di Tizzano di cui i progetti li occupai come consulente, è stata tutta riformata, e la vediamo se poi facciamo un giro all'esterno, con delle enormi catene metalliche che regolano addirittura la campagna muraria, non solo come catene a contrasto, ma addirittura per tenere la resistenza. L'apparato pittorico era di un discreto livello, molto buono, e ci sono dei piccoli desigli qua e là, però è stato tutto rinvestato pesantemente della salvaguardia rispetto all'affrontamento del terreno. Sì, adesso, la cosa molto buffa, tutti siete nella lata centrale, potete vedere questo problema. Lo vedete, c'è una cornice continua che passa sopra una lata laterale, la puntuale di Pallavà, e che a un certo punto si piega e si riduce in altezza. È stata una cosa difficile interpretazione, perché è simmetrico delle parti di là. Dopodiché si è fatta evidentemente filologicamente la ricostruzione ipotetica di quella che poteva essere la chiesa originale, cioè quella, diciamo così, medievale, come minimo 1100-1200, se non prima, come diceva giustamente no. Quella particolare è spiegabile solo con un dettaglio che adesso poi si inizia a vedere in contatto, perché era dovuto alla differenza di dimensione in altezza della chiesa originale rispetto al rifacimento barocco. Nel rifacimento barocco evidentemente è stato trasformato tutto e quando hanno fatto i lavori di recupero per i terremoti, per lo smontamento, si sono posti il problema di cosa fare, tornare alla fisionomia minerale o lasciare, devo dire, per fortuna hanno lasciato la compagine a cui l'edificio era arrivato nel tempo, la strutturazione diciamo barocca. Dopo il dottor Cristiano ha deciso di lasciare solo un'impronta di quello che era originariamente e la vedete proprio giustifica la differenza di cosa, perché qui dentro è stato scavato, hanno trovato l'antica colonna della chiesa di Pelare e hanno visto come era la differenza di cosa l'arco che divideva la navata centrale dalle due navate laterali. Era molto più basso, per cui tutto quello che è la parte ansidale è più corrispondente dimensionalmente, salvo tutte le volte, a quello che era l'asside originale. Lo vedete in quel dettaglio, che tra l'altro è ben illuminato, poi facciamo un giro intorno alla chiesa di la professoressa Grande la Pietra vi parla delle strutture.
Solo brevi quanto si entra, come ha osservato l'architetto Maffei, si rimane stupiti dalla lunghezza dei marmi, sia bianchi che colorati. Credo che ci pensavo mentre ero qui un po' prima di arrivare, soltanto l'uomo potrebbe che abbia tanti marmi in questa chiesa, perché nelle chiese non è già un marmo arrivato, nel 600-700 è arrivato come arriva un materiale prezioso, quindi con una giusta misura. Qui c'è una sovrabbondanza di marmi bianchi e colorati che si spiega, credo, in due modi. Prima di tutto la vicinanza a Carrara, siamo davvero vicini a Carrara da un punto di vista, diciamo, geografico. Dall'altra, con la ricchezza di una pieve che evidentemente aveva risorse importanti, evidentemente aveva anche delle figure al proprio interno che hanno apprezzato fin da tempi antichi la qualità dei materiali, perché questi altari barocchi che io non ho studiato, ma sono davvero di grande qualità, come la stanza di San Martino che si trova al centro della sede. Io volevo solo attirare la vostra attenzione sui marmi più antichi che ci sono in questa chiesa, che sono la pala d'altare sulla facciata e la Madonna con Bambino che si trova in quest'altare transennato, perché con il terremoto, come vedete, è caduto un angioletto dell'altare che ha rotto il piano di marmo, per fortuna senza toccare la statua, che è molto molto preziosa. La più antica è la pala che ora si trova all'esterno, evidentemente non era nata per essere lì, ma era la pala dell'altare principale. E una doveva essere sull'altare principale intorno alla seconda metà del 400, probabilmente con una struttura murata che la sosteneva e forse con una cappella di sopra che conteneva l'altare, come dice una descrizione delle visite del 500. Le trasformazioni barocche hanno spostato quelle pale in tutte le parti. A Carrara, come vedrete, è stata smembrata e ricordate i pezzi. In altri luoghi, come a Sanzana, sono state spostate sulle cappelle laterali e qui è stata fatta questa scelta un po' inusuale di metterla in facciata. In facciata la rende visibile, fruibile, però il marmo in facciata si suppone che pelle si deteriora e quindi un po' ha perso sicuramente di spessore, ma questo non impedisce di apprezzarne la qualità. Quella è una pala di cui non conosciamo l'autore, perché pur essendo ricca di scultori, la Carrara del 400, almeno i nomi non sempre si accoppiano i nomi con le opere, perché i documenti sono rari o inesistenti. Però si capisce che è uno scultore di grande qualità che ha realizzato una tavola in marmo come usava all'epoca Carrara, che poi sicuramente era dipinta, sopra questa veniva messo in colore, e in questa tavola ha raffigurato i santi più venerati di questa chiesa. Prima Madonna col Bambino, sappiamo che la Vergine è sempre venerata nella pieve, anche se l'intitolazione può essere un santo, e da un lato un santo vescovo, probabilmente San Martino, dall'altro San Giovanni Battista, santo molto venerato nel 400, nel quale in questa chiesa c'era un altare dedicato. E poi c'è un'Annunciazione nelle lunette sopra e sotto la Bibbia degli Apostoli, come spesso nella predella. Nella lunetta, che non è più gotica come molte pale simili a questa, ma è già probabilmente rinascimentale, una lunetta a sedicerchio, si trova l'Eterno Padre e i due angeli. Quindi diciamo sia da un punto di vista della raffigurazione dell'immagine come da un punto di vista dell'esecuzione, e questa parte di piano è tra le opere più significative del 400 carrarese. Ma prima della pala dell'altare c'era questa Madonna col Bambino, una statua che può passare quasi inosservata nelle sue dimensioni. Anzitutto dobbiamo dire che gliene manca una parte. Sicuramente questa statua aveva un basamento di 10-12 cm che la slanciava e la sosteneva. Perché in questo modo? Le statue di questo periodo spesso sono fatte in due parti, perché rendeva meno pesante e più facile il trasporto. E quindi una modalatura era sotto i piedi della statua e poi una fascia per l'iscrizione e la seconda modalatura nella parte sottostante. Io l'ho cercato in questa chiesa il basamento, ma forse nel secolo è stato perduto. e questa è un'opera quasi certa, non esistono documenti, ma sulla base del confronto possiamo certamente attribuire ad uno scultore fiorentino, Andrea Di Francesco Guardi, uno scultore molto importante, non tra i massimi, ma possiamo dire tra i più significativi della scultura fiorentina del 400. Non conosciamo la sua data di nascita, ma deve essere intorno ai primi del 400, perché lui diventa allievo di Donatello e nel 1430 a Napoli fa Donatello e lavora a Napoli per un sepolcro di un re napoletano, il re Ladislao. Poi ritorna nel decennio successivo ancora a Napoli nel 1440 per lavorare ad un'altra tomba. Se mi capita di andare a Napoli c'è veramente una ricchezza di marmi quattrocentesi che ci dice l'importanza di questa città. Marmi a cui collaboravano artisti settentrionali che si spostavano al sito. Dopo Napoli, Guardi viene a Pisa e nel 30, intorno tra il 30 e il 40, lavora per l'Opera del Duomo di Pisa. Forse in quel periodo prende contatto con Carrara e l'opera più datata, più antica di questo scultore è una Santa Lucia che si trova nella chiesa di Collegna, in comune di Aulla, e dovete nella chiesa di Collegna, quasi dimenticata, ma una bellissima statua datata 1452. Credo che sia la prima opera di questo scultore fatta in luce. Poi c'è un San Giovanni che l'abbiamo scoperto per ultimo con Borgia, che viene cronologicamente subito dopo a Potenzana, datato 1459, molto simile nello stile a questa immagine. Poi ci sono altre statue a Marciano, vicino, a Colonnata, ma l'opera più importante, diciamo, del Carrarese era l'altare per il luogo di Carrara che lui ha realizzato nel 1460. Mancano gli anni successivi, ma insomma la data principale, diciamo negli anni 60 del 400, una grandissima, grande altare con più statue, che appunto l'ho detto poi è stato commemorato. E poi successivamente lavora a Piombino, sì, dai dubbi anziani, e realizza opera, ma credo che il nucleo di opere più importante di questo scultore si trovi proprio nell'area di Catania, e questa Madonna col Bambino di grande qualità, che se voi la vedete da un'area, diciamo così, un po' dura, un po' tardo gotica, accentua certi aspetti di Donatello, non la finezza, la delicatezza, ma quasi una certa asprezza con questi panni tirati, che voi troverete anche nella parte di Carrara, però un'opera di grande eleganza e di grande raffinatezza. Era uno scultore che di quella generazione nasce a Firenze, quando a Firenze si afferma un modello più classicista e quindi si va a lavorare, è richiesto viene retribuito, immagino, in varie parti d'Italia, ma soprattutto nel nostro territorio. Anche questa statua era dipinta, perché voi se vedete nella piega del manto ci sono ancora delle tracce di blu, perché fino a Michelangelo i marmi si erano quasi sempre dipinti, perché c'era un grande gusto di colore nelle chiese e nelle arti medievali, e quindi un marmo bianco non avrebbe avuto grande significato. Avevano dorature o colorature, solo con Michelangelo che il marmo prende, diciamo così, a partire da lui una dignità, un tono, a prescindere dal colore che possa essere. Quindi così in queste chiese oggi un po' ai margini del territorio, perché solo per vederla è stata un'impresa che gentilmente ce l'hanno tenuta aperta, ecco, noi troviamo che c'è stato un tempo, il tempo poi del Rinascimento, questa cultura rinascimentale, il Rinascimento è stato anche da noi, e il Rinascimento è arrivato anche in quelle chiese che dicevo oggi sono periferiche, ma sono state al centro di un sistema che nel 400 era sicuramente importante e significativo.